buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Eccoci qua allora a parlare di stregoneria, però oggi parleremo in particolare del mito, il concetto del mito, come è avvenuto che il mito fosse ancora presente dopo 2000 anni di cristianesimo e come dopo 2000 anni di cristianesimo ancora noi possiamo avere testi di mitologia greca e rileggerseli. Il problema è che questi testi di mitologia greca o romana o comunque anche di filosofia antica sono rimasti perché il cristianesimo li ha sempre trattati come una cosa da appropriarsi, cioè una cosa da rubare, una cosa da far propri. Ebbene, proprio questo atteggiamento ci ha consentito di mantenere alcune cose che altrimenti sarebbero andate distrutte. Quello che vi leggerò oggi è tratto dal libro di Ubaldo Lugli, Miti velati, la mitologia romana come problema storiografico. Il testo è abbastanza difficile, diciamo così, da parlare in radio, però non ce ne sono altri, comunque i meccanismi del testo si possono comprendere facilmente, non ce ne sono altri, dico, per riuscire a capire quali sono le metamorfosi che hanno portato dall'inizio del cristianesimo a farci mantenere l'esistenza del mito e come il mito, i miti antichi, sono tornati fuori in tutta la loro pienezza. Chiaramente tutti gli studiosi, compresi gli ultimi antropologi, non è che siano delle persone religiose. Il loro approccio al mito è sempre un approccio al mito di ordine monoteista, per cui loro, gli dei antichi, il modo di rapportarsi degli dei, li vedono esattamente come i cristiani li hanno interpretati e fanno fatica a compenetrare il mito proprio perché gli antropologi non praticano stregoneria, cioè non riescono a vedere il mito con gli occhi degli antichi, ma vedono il mito antico con gli occhi dell'uomo moderno, cioè dell'uomo attuale, che è l'uomo monoteista. Hanno studiato da monoteisti e nell'ambito del monoteismo analizzano il mito. Il problema è che questo li porta sì a collocare tipologie di mitologia di antiche religioni, a capire alcuni meccanismi, però di fatto sono sempre soggettivamente separati da quei meccanismi, cioè quei meccanismi vengono vissuti, cioè gli dei antichi, le mitologie, le storie degli dei vengono visti con distacco, cioè in pratica come l'individuo in camice da laboratorio che vivisezione i topi. In pratica il mito, la mitologia viene vista come un topo da vivisezionare, dove st'altro si crede un po' il dio padrone e pensa al topo come un oggetto da poterne fare quello che vuole. Ciò che l'individuo non riesce a comprendere, l'individuo monoteista non riesce a comprendere, è che la mitologia antica non è soltanto una cosa ascetica, ma è una cosa viva, cioè una cosa che ha una consapevolezza, che ha una capacità di trasmettere se stessa e che ha la capacità di chiamare gli uomini affinché la sentano, la percepiscano, la trovano bella, la trovino piacevole, la trovano affascinante e tendono a riprodurla. Cioè la mitologia antica è esattamente un oggetto che ha coscienza e consapevolezza di sé e chiama gli uomini alla relazione, cioè qualcosa di molto più profondo. Ricordatevi che noi stiamo parlando di miti antichissimi che hanno migliaia e migliaia di anni, ma che hanno anche centinaia di migliaia di anni. In pratica tutta la mitologia antica ha preceduto quella che è stata la scrittura. Noi li troviamo scritti, però prima della scrittura venivano tramandati a livello oracolare, a livello di parlato, a livello di affabulazione, a livello di storie. Per cui è una cosa che è intrinseca negli esseri umani, è una cosa talmente profonda che Il mito, la mitologia sia greca, romana, egiziana, indiana, dei popoli, quelli che vengono chiamati popoli primitivi, chiama immediatamente le assonanze dentro l'uomo e le fa vibrare, perché tutte queste cose sono all'interno del nostro DNA. Per cui magari troveremo i cristiani. Tenderanno a distruggere tutto ciò che è antico, però l'uomo cristiano, l'individuo cristiano, non riesce a gettare via il mito antico perché il mito antico ha ancora la capacità di parlare al suo DNA, alla sua struttura biologica, a qualcosa che è talmente antico che l'essere all'interno della ragione ha completamente dimenticato, però lo sente il richiamo. E questo è il motivo per cui molti scritti non verranno distrutti, anzi, i cristiani tenderanno a farli propri, ad appropriarsene. Di questo parlerò, leggerò oggi, però mi fermerò abbastanza presto e cercherò di commentarne alcuni passi. Allora abbiamo detto che il libro è I Miti Velati di Ubaldo Lugli, Egig l'editore. Questo è un libro del, vediamo un po' in che data viene, vediamo un attimino in che data, è del 1996, per cui circa 7 anni fa, insomma, abbastanza recente, tutto sommato. Il capitolo è il settimo e dice: che cos'è il mito? Circa il significato del mito, gli interrogativi risalgono alla Grecia del IV secolo a.C., quando il mondo della tradizione, per tanti versi ancora legato all'oralità, cioè al parlato, cede definitivamente il passo a una civiltà della scrittura fortemente connotata in senso razionalistico e, irrigiditi in testi inevitabilmente aridi, i mito appaiono al nuovo pubblico di lettori soltanto storie strane e incomprensibili. Nell'età submicenea fino a Platone, che nel momento stesso in cui riconosce l'insostituibile funzione sociale di un sapere implicito e universalmente condiviso, propone di sostituire ai racconti tradizionali una mitologia di Stato, le storie di dei ed eroi per la prima volta, ordinate dalla sollecitudine paziente di Esiodo, sono state un patrimonio narrativo familiare a tutti i greci e per tutti immediatamente percepito. Adesso l'antica modalità di trasmissione da bocca a orecchio, tanto semplice e al contempo tanto emozionante, sopravvive soltanto presso le culle e nei villaggi più remoti, e ai mitos è dedicata una larga parte delle opere di cui sono carichi gli scaffali delle grandi biblioteche. Mentre i letterati e gli artisti di 3 continenti trovano negli amplessi di Zeus e Danai, nella lotta di Teseo col Minotauro, nel delirio omicida di Medea e in tante altre scene ugualmente suggestive, un'esauribile fonte di ispirazione, ad Alessandria, a Pergamo e in tutti i centri culturali dell'ellenismo si sviluppa quell'insieme di facoltosissime ricerche erudite e filologiche che costituisce la mitografia. La convinzione che dietro le bizzarre vicende, cui tanto spesso alludono i versi del padre Omero, dovesse celarsi un profondo significato, imponeva comunque di superare gli angusti limiti dell'indagine mitografica. Il senso dei miti venne cercato in due direzioni. Per Evemero di Messene, autore intorno al 300 a.C., e qui cominciamo ad avere i primi concetti di che cos'è il mito, no? Cioè, cercavano di dare delle spiegazioni del mito al di fuori del mito stesso. Scrittore del sacro documento, Urano e Zeus e tutti gli altri dei sarebbero stati antichi re divinizzati. A questa interpretazione storicizzante si opponeva la più diffusa allegoresi risalente a Teagene di Reggio, seconda metà del VI secolo, e sistematicamente applicata sino alla fine dell'età antica dagli stoici e dai neoplatonici, attraverso la quale al mito veniva conservata la sua antica funzione facendone il ricettacolo di quelle stesse verità fisiche e morali che l'indagine filosofica andava scoprendo. Diligentemente, e qui abbiamo la prima contrapposizione già degli antichi prima di Cristo, cioè Evemero di Messene affermava che la mitologia altro non era che racconti di re antichi esistenti, mentre invece Teagene di Reggio sosteneva che la mitologia non era altro che un ricettacolo delle verità fisiche e morali della società o della filosofia. Diligentemente raccolti e catalogati da generazioni di amanuensi, i miti greci attraverso il Medioevo, come una componente marginale ma sempre presente dell'iter pedagogico delle scuole claustrali, cioè in pratica dei conventi. Se qualche maestro raccomanda prudentemente ai suoi allievi di limitare lo studio dei testi classici alla Lectio e alla Declinatio, questi non corrono il rischio di scadere a livello di inerte argomento di esercitazione grammaticale, perché la maggior parte dei dotti è convinta, attenzione, i cristiani erano convinti che le pagine dei poeti e degli oratori nascondessero tesori di verità, tesori che spettavano di diritto al cristiano, secondo quanto aveva già sentenziato Origene, appellandosi all'immagine biblica della ricchezza sottratta, diciamo rubata, dagli israeliani agli egiziani. Attraverso un'opportuna interpretazione, in pratica i cristiani tentarono di appropriarsi di quello che era la ricchezza dei miti. Attraverso un'opportuna interpretazione allegorica alla cultura cristiana potrà essere recuperato non solo Virgilio, che viene già cristianizzato nel IV secolo, ma convenientemente riorganizzato in centoni e florilegi buona parte del patrimonio letterario dell'antichità classica, comprese le Metamorfosi, l'Ars Amatoria e i Remedia Amoris. A liberare la mitologia classica dalle carceri monastiche interviene nel 1300 il rinnovato interesse per le umane lettere, umane lettere. Che cosa è successo nel 1300? Vi ricordate quando abbiamo parlato delle varie trasformazioni nei secoli? Nel 1300 c'è stata la peste, ed è la peste che ha distrutto buona parte della coercizione cattolica a livello calata negli esseri umani. Richiedendo per la poesia pagana, accusata di essere intrisa di un'empia teologia, un'autonomia analoga a quella ottenuta dalla filosofia degli antichi, Boccaccio, ed è Boccaccio il primo che apre la strada, nel Genealogia Deorum Gentilium 1367 si sforza di riscattare anche le belle favole che attraverso le vicende di dei ed eroi parlano in realtà di quel che la natura opera e quel che per sua regola perpetuamente si compie. E già il Boccaccio con questa affermazione era andato molto vicino a quella che era l'interpretazione degli antichi, molto più vicino di tanti. Il metodo è ancora quello allegorico e si parte sempre dal presupposto che i poeti dell'antichità abbiano nascosto sensi profondissimi nei loro versi. Ciononostante l'asserzione che riguarda la mitologia, nessun mutamento sia intervenuto fra le concezioni medievali e quelle del Rinascimento, non appare non del tutto vera. Laddove i monaci si sforzavano di sradicare dal loro humus culturale gli estratti degli auctores, giudicandoli importanti soltanto come esemplificazione e parafrasi delle sacre scritture, gli umanisti riconoscono alla fede pagana una sua validità e ai miti una verità indipendente dalla rivelazione. Interpretate alla luce del neoplatonismo e di Lucrezio, le favole antiche dischiudono agli accademici fiorentini i segreti della natura trasfigurata e spingono il Platone a proporre una vera e propria restaurazione pagana. O Egitto, Egitto, della religione tua solamente rimangono le favole, invocava. Al limite estremo dell'esperienza umanistico-rinascimentale, l'autore de Lo spaccio della bestia trionfante, Giordano Bruno, vede nei miti ciò che resta di una sublime saggezza sopraffatta dalla religione di Cristo. L'iniziato può comunque ancora decifrare qualcuno di questi messaggi e agli occhi ispirati di Giordano Bruno, a Teone, che, contemplate le nudità di Diana, viene mutato in cervo ed è sbranato dai propri cani, appare una trasparente allegoria delle sorti cui l'eroico furore conduce l'intelletto. Con il progressivo diminuire dell'autorità degli antichi, le bizzarre storie della mitologia greca tendono a ridursi a citazione colta. Nel De Sapienza Veterum 1609, Francis Bacon, araldo di un ideale conoscitivo ormai moderno, le utilizza soltanto per presentare come con eleganza a un pubblico d'élite le dottrine della nuova filosofia, il Dictionnaire historique critique di Pierre Bayle, 1697, pochi anni dopo la svolta impressa alla celeberrima Querelle des anciens et des modernes da Pernod, le liquiderà con sufficienza definendole un mucchio di sciocchezze. Proprio negli stessi anni in cui il capo spirituale del secolo dei lumi esprimeva il suo severo giudizio nei confronti delle gesta eroiche e delle genealogie divine, Bertrand de Fontenelle, con De l'origine des fables, pubblicato a Parigi nel 1724 ma presumibilmente composto verso il 1690, stava aprendo la strada allo studio scientifico dei miti. Sembra una curiosa combinazione, ma a ben vedere tra i due fatti esiste un rapporto non casuale. L'atteggiamento critico dei primi illuministi creava quel distanziamento che rendeva la mitologia suscettibile di uno studio oggettivo. Epoca della prima grande riflessione etnoantropologica dell'età moderna. Il Settecento abbandona la velleità di scoprire al di sotto delle fabule sublimi segreti e riposte verità per considerarle prodotti culturali. Non è una scienza l'essersi riempiti la testa di tutte le stravaganze dei Fenici e dei Greci, ma è una scienza il sapere cosa ha prodotto i Fenici e i Greci, cosa ha indotto i Fenici e i Greci a queste stravaganze. Un dato che aveva profondamente colpito l'attenzione dei primi viaggiatori filosofi era stata la somiglianza degli usi e costumi dei, fra virgolette, selvaggi con quelli degli antichi e dal confronto fra le fables des Américains et des le favole degli americani e quelli della Grecia. Muove appunto il lavoro di Fontenelle, il cui carattere profondamente innovativo nulla tolgono le occasionali concessioni all'avemerismo corrente. Gli indigeni del Nuovo Mondo collocavano le anime dei malvagi in luoghi melmosi e sgradevoli, così come i greci immaginavano sulle rive dello Stige e dell'Acheronte. Le tradizioni peruviane attribuivano all'Inca Manco Guima Capac, figlio del sole, le stesse funzioni civilizzatrici che in Grecia erano state riconosciute a Orfeo, anche di stirpe solare. Ciò dimostrerebbe che i greci furono per un certo tempo tanto selvaggi quanto gli americani, che furono tratti dalle barbarie con gli stessi mezzi, e che le immaginazioni di questi due popoli così distanti fra loro si sono trovate d'accordo nel ritenere figli del sole coloro che avevano capacità straordinarie. Anche Lafitau, autore del fondamentale Mers des Sauvages Américains comparés aux mœurs des premiers temps, ai mori dei primi tempi, nel 1724, e per De Brossé, cui si deve le Dieu Fétich, Le Mort des Sauvages, la morte del selvaggio, vestigia di una remota fase culturale, costituiscono la chiave per comprendere la mitologia classica, e anche per loro è chiaro come queste e quelle siano argomenti di una stessa indagine antropologica tesa a nucleare gli elementi comuni alle diverse civiltà. Lafitau, gesuita missionario fra gli irochesi del Canada, riporta le analogie che ha constatato alla comune discendenza di indiani ed europei dai figli di Noè. Volney, al contrario, respinge ogni teoria diffusionista e, prendendo atto dell'impressionante somiglianza che le idee dei Pelirossa circa il fatto, mostrano con quelle che trapelano dalle tragedie di Sofocle ed Euripide, pensa all'esistenza di un rapporto necessario fra le maniere di esistere e le inclinazioni e i costumi, ma avanza anche l'ipotesi che l'universalità di talune concezioni dipenda dal loro essere una produzione naturale dello spirito umano. Le due idee cardine dell'indagine illuminista sui miti, che essi abbiano origine in ambiti socio-economici di tipo arcaico e costituiscono un fenomeno universalmente umano, sono riprese da Heine e da Herder nella nuova tempesta preromantica. L'entusiasmo per il primitivo e l'irrazionale ha però sostituito lo spirito analitico degli ideologi, e l'attenzione non va più ai miti in quanto elementi documentari all'interno di una ricerca antropologica di impianto comparativista, ma al mito inteso come il prodotto strettamente connesso alla poesia, secondo il contenuto forma di un'intuizione del mondo psicologicamente e storicamente primordiale. Precorritori di tale atteggiamento sono stati i principi di una scienza nuova di intorno alla natura delle nazioni di Giovan Battista Vico, pubblicati una prima stesura nel 1725. La sapienza poetica, che fu la prima sapienza della gentilità, dovette incominciare da una metafisica non ragionata e astratta, ma sentita e immaginata. Quello che Heine, respingendo la connotazione negativa implicitamente in termini come fabula, fable, favolette, torna a chiamare miti, diventa l'oggetto di una specifica scienza. Bene, questo è quello che vi ho detto adesso, è stato praticamente il travaso che c'è stato della mitologia, perché la mitologia si è conservata nonostante l'orrore e la distruzione dei cristiani, e come è stato iniziato lo studio razionalistico dei primi miti. Naturalmente dopo si va avanti con l'avvento dell'antropologia, si va avanti con l'avvento della psicanalisi che dà una propria lettura dei miti, si va avanti con tutta una serie di condizioni che tentano di spiegare il senso del mito, il senso della religione antica, il senso mitologico antico, senza però riuscire mai a compenetrare il mito, perché il mito resta sempre separato, cioè la religione, le religioni antiche restano sempre separate dal ricercatore. Il ricercatore non compenetra le religioni antiche perché non è un pagano, non ha la capacità di soggettivare ciò che praticamente non appartiene alla propria cultura. Per cui il mito viene sì studiato razionalmente, viene studiato filologicamente, viene studiato culturalmente, viene studiato antropologicamente, ma resta sempre un oggetto che viene studiato e non una struttura che viene vissuta. D'altronde, se una persona ha un'impostazione religiosa di tipo monoteista, non trova assolutamente nulla del mito. Per quella persona Zeus sarà solo uno che va in giro a scopare a destra e a sinistra, perché l'unica cosa che sa fare Zeus è accoppiarsi con tutto quello che trova, e da là nascono figli e figlie di ogni tipo, di ogni numero. Questo vede un monoteista, perché un monoteista ha questa visione squallida della vita, per cui non ha la capacità di vedere il significato all'interno, al di là delle azioni, e non riesce a proiettare una moralità che sia diversa. Per cui chiaramente il monoteista dal mito sarà separato. L'unica cosa è che il mito parla però la sua sensibilità. Cioè, chiaramente un Zeus che va a destra e a sinistra, che ha tutte quelle relazioni sessuali, è comunque un mito per la persona fobica, il monoteista fobico, che invece è costretto a non avere relazioni sessuali perché la sua religione glielo impedisce, cioè la sua religione mette dei limiti e mette delle barriere ben precise. Ed ecco che Zeus parlerà a cosa? Parlerà a quei sentimenti sessuali repressi, perché sarà l'unica cosa che in quella persona, in quel monoteista, tenderà a ribellarsi. Pertanto, quelli che sono gli antichi miti, in realtà, parlano a tutta una serie di sentimenti repressi dei monoteisti, e i monoteisti ne hanno bisogno. Cioè, i monoteisti vanno alla ricerca di queste cose perché sono l'unica consolazione che hanno all'oppressione, della distruzione dell'uomo che viene operata dai monoteisti, dai cristiani. Per contro, però, questi miti sono viventi, cioè sono consapevolezze viventi. Questi miti sono stati costruiti da milioni di individui che hanno vissuto, che hanno avuto emozioni, che hanno proiettato la loro essenza su questi miti, che li hanno elaborati. Ogni frase di questo mito non è altro che il trasporto emozionale di decine e decine di persone, di migliaia e milioni di persone, che se lo sono tramandato di generazione in generazione, che se lo sono raccontato, che era un esempio da seguire. Voi pensate solo al mito di Ercole. Ancora oggi, e sono passati praticamente quasi 3.000 anni, 2.500 anni, noi abbiamo qui a due passi da Venezia una città che è intitolata ad Ercole. Noi abbiamo una città che si chiama Eraclea, che è ancora intitolata ad Ercole. Cioè, il mito di Ercole, un mito oltretutto che io ho osteggiato finché non sono riuscito a compenetrarlo, cioè l'uomo che ha il comportamento eroico, l'uomo che costruisce il divino dentro se stesso, l'uomo che manifesta il suo intento per cui vuole raggiungere quel fine, era talmente forte nella coscienza e nella consapevolezza delle persone che quando le persone viaggiavano per mare, andavano a fondare città, andavano a commerciare, avevano l'intento di quello che facevano e quello che facevano era il loro intento, cioè era talmente potente la loro rappresentazione, il loro farsi Ercole, che in tutto il Mediterraneo praticamente hanno portato questa figura, che è la figura dell'intento, della passione, della volontà di agire, della volontà di affrontare le avversità della vita, la volontà di costruire continuamente se stessi, di essere strategici, di ammazzare quel leone di Lernia, di affrontare l'idra, cioè di affrontare tutte quelle cose che portano al successo nella vita, cioè portano alla vita come un trionfo di se stessa. Ebbene, questo Ercole, queste 12 fatiche di Ercole hanno sempre parlato ai sentimenti dell'uomo, hanno sempre detto tu devi avere un comportamento eroico al di là delle imposizioni morali, tu devi essere te stesso. Tu devi avere la capacità di affrontare e di guardare la vita, non puoi essere sempre sottomesso. Per questo i cristiani non sono mai stati in grado di distruggere i miti. Sì, hanno distrutto molte cose, ma noi sono arrivati centinaia di cose. Certo, quelle centinaia di cose sono irrilevanti rispetto a tutto l'insieme, ma per chi pratica stregoneria riesce ad alterare la percezione, riesce a soggettivare la qualità religiosa di quei miti, riesce a rivivere la religiosità, cioè il legame fra l'uomo e il mondo, quei miti cessano di essere una cosa, una storia, una poesia, un racconto, ma diventano rappresentazione vivente, consapevolezza vivente che si manifesta nelle proprie azioni. E allora si riesce a comprendere tutto ciò che è stato dimenticato, perché a volte ci sono delle cose che vengono assolutamente ignorate e dimenticate, cioè si fa finta praticamente che non esista, oppure vengono addirittura prese in giro. Cioè noi abbiamo tutta una mitologia, no? Tutto un modo di sentire le cose che non siamo più in grado neanche di ricordarcelo. Muovendo dal presupposto, vediamo un attimo se riesco a trovarlo, perché a un certo punto ci si chiede ma perché la religione di Roma antica aveva così tanti dei? Non è che fossero tanti dei, ma era la capacità dell'uomo di manifestare tanti dei, quanti erano le azioni che si facevano. Cioè erano le azioni che manifestava il Dio. Il Dio era dentro di noi. Non è tanto un Dio che dall'esterno arrivava a inferire sugli uomini, ma erano gli dei che venivano manifestati dalle singole azioni degli individui. E i singoli individui che manifestavano quelle azioni, di fatto, diventavano quel Dio. E in questa forma e in questa forma è stata completamente dimenticata perché non appartiene alla ragione, ma appartiene alla capacità dell'uomo di trasformare se stesso e di guardare il tempo che viene incontro. Se io fondo praticamente una struttura di vita partendo dalle azioni e dando il nome alle cose attraverso le azioni che io compio, chiaramente sono le azioni che io compio che danno un nome alle cose, ma danno un nome alle cose perché io le azioni le compio. Vi faccio un esempio, questo è abbastanza interessante per riuscire a comprendere come il monoteismo non sia in grado di comprendere le antiche religioni. Nel 1891 Codrington, missionario in Malesia, aveva individuato fra le credenze indigene la nozione di un potere sovrannaturale a carattere impersonale che sembrava dal punto di vista della complessività logica, della complessività logica precedente quella dello spirito, il mana. Sulla base di esse, Marrett nel 1908 aveva a sua volta ritenuto di poter meglio precisare la fisionomia della fase religiosa preanimista già postulata in polemica con Taylor e altri personaggi, Fraser, Lang, Press. Questo mana, forma del sacro identificato come la più elementare, parve a Rose dominare la religione romana e spiegarne tutto lo sviluppo, convinto che esso trovasse una precisa corrispondenza nel concetto espresso dalla parola latina numen. Egli vide proprio nella natura amitica, cioè premitica, non mitica, scusate, degli dei romani, oltre che all'estrema limitatezza della sfera d'azione, dai Sondergott, degli indigitamenta, la prova che l'arcaica religione romana era rimasta ferma a livello predeistico, mostrandosi appena al di sopra di un puro e semplice polidemonismo. Sulla sorte di un superficiale aggiornamento della teoria formulata da Hermann Usner nel suo celebre Gottermann, le divinità romane finirono così per essere considerate, tranne una o due eccezioni, ben più manifestazioni particolari del mana che dei. Spinensis, diceva questo personaggio, forniva il mana necessario per eliminare le spine dai campi. Cinzia, quello necessario per cingere correttamente la fidanzata e così via. Quali storie sarebbero potuto raccontare su essere così fantomatici, così privi di interesse? Bisogna d'altra parte dire che non è davvero necessario un grande sforzo del pensiero astratto per concepire un'entità spirituale, specie se quella non fa nulla di più considerevole che consentire di tanto in tanto ai contadini di concimare i campi con successo, che era la peculiarità di Stercutius. Ebbene, ciò che sfugge a tutti questi personaggi non è che per cingere la ragazza si chiamava Cinzia, oppure per eliminare le spine dei campi si chiamava Spinensis, ma era quando il contadino eliminava le spine dei campi che evocava Spinensis nelle sue azioni, era quando si aveva rapporti con la ragazza o si baciava la ragazza che si manifestava la Cinzia. Era quando si gettava lo sterco sui campi che si faceva quel divino e quell'azione divina. E quanto era importante quell'azione divina per far nascere le messi e per avere un buon raccolto? Quanto era importante avere un buon rapporto con la ragazza? Quanto era importante raccogliere le spine nei campi? Erano delle azioni divine fondamentali. Era la manifestazione dell'Ercole che va a prendere l'ira, va a prendere il drago. Non c'è nessuna differenza fra il contadino che si fa eroe nel pulire il campo dalle spine, pulire il campo dalle more o dalle rose che sono venute, da quelle di un Ercole che va ad affrontare l'idra dalle sette teste. Cioè, questo è il comportamento eroico, il comportamento divino delle persone, la capacità delle persone di essere se stesse, di manifestare continuamente il proprio intento, le proprie necessità, i propri bisogni e le strategie attraverso le quali farvi fronte. Questo era la religione di Roma antica, questo è ciò che ci riportano i miti al giorno d'oggi, che ci permettono di compenetrare il mito e di conoscere tutta la cosmologia dell'universo. Questo ci hanno rimandato gli antichi. Non è che gli antichi fossero scemi che dico vado a pregare Stercutius che sicuramente mi butta il letame. Era mica scemo il contadino di Roma. Scemo sarà il monoteista che era convinto che il contadino di Roma pregasse Stercutius perché gli mettesse il letame sul campo. Beh, scemo è un monoteista che ha un dio scemo che fa la provvidenza. Ma il contadino di Roma si faceva lui Stercutius mentre gettava il letame e cercava di farlo bene, distribuirlo nel momento giusto, in sintonia con la pioggia, in sintonia con la situazione atmosferica, in sintonia col momento in cui questo poteva penetrare nel terreno. Faceva del suo meglio per fare questo. Ed era in questo che il contadino romano diventava un dio, diventava l'Ercole che va alla caccia del leone di Lerna. Questo che i monoteisti non saranno mai in grado di comprendere le antiche religioni, ma questo vale per i greci, vale per gli egiziani, vale per gli assiri babilonesi, vale per i fenici, vale per gli ittiti, vale per i celti, vale per tutte quelle che sono le religioni dei popoli che non sono monoteisti. Naturalmente ogni popolo poi ha le sue peculiarità, ha i suoi modi di riempire la vita, ha i suoi modi di vedere le cose, ha i suoi modi per farsi Dio, ha i suoi modi per interpretare. Ma questo è abbastanza rilevante, questo fa parte della cultura del singolo popolo. Però è importante che noi riusciamo a comprendere questo. I miti sono storie di poeti soltanto agli occhi e alle orecchie dei monoteisti. Io ho fatto una fatica terribile, cioè io adesso siamo in agosto del 2003, io faccio stregoneria dal marzo del 1980, adesso ho 51 anni, ho cominciato a fare stregoneria praticamente a 28 anni, dopo aver avuto un passato piuttosto duro. Ebbene, in 23 anni di stregoneria ho dovuto penetrare un po' alla volta le cose, cioè sono partito da tutta una serie di principi che sono riuscito a visualizzare proprio attraverso una mia trasformazione e poi attraverso questi principi ho cominciato a penetrare le antiche religioni, per cui è stata una scoperta progressiva la mia del significato degli antichi, del significato che davano alle cose, del significato dei riti, del significato delle religioni misteriche, e la compenetrazione, la scoperta andrà avanti probabilmente per altri 50 anni, perché è un mondo che non si finisce mai. L'importante è riuscire ad avere la capacità di trasformarsi continuamente. Ebbene, fin dall'inizio è stata soltanto la religione romana che si legava a un certo modo di vedere la stregoneria che è riuscita a portarmi a vedere com'era la Grecia, com'erano le Upanishad vediche, com'era l'antica religione egiziana, com'era l'antica religione ittita, com'era l'antica religione urrita, com'era la religione dei celti. Chiaramente io non so un cazzo dal punto di vista culturale, io cerco di penetrare i meccanismi per comprendere come queste religioni si manifestavano e per vedere come in questa religione com'è il divino di adesso e come il divino di adesso si può manifestare. Perché questo è quello che io faccio. Però se noi analizziamo le cose, analizziamo gli antichi con gli occhi del monoteista, ci sarà sempre una barriera, una separazione fra noi e gli antichi, perché il monoteismo uccide una parte del cervello della persona, cioè distrugge una parte di reticolato sinaptico, una parte di cellule, una parte della capacità emotiva dell'individuo e gli impedisce di penetrare il mondo, di capire l'altro, di essere l'altro, di vedere gli occhi, il mondo con gli occhi dell'altro, cioè uccide tutto quello che è la capacità dell'uomo di alterare la percezione, proprio mettendo i bambini in ginocchio, costringendoli a pregare, cioè stuprando bambini costretti in ginocchio. Questa è la distruzione dell'uomo operata dal monoteismo. Bene. La rinascita del paganesimo è legato a questo. Naturalmente quello che io vi ho letto oggi sono alcuni studi, cioè come noi ci sono rimasti i testi antichi, perché questi testi si sono autopreservati praticamente, e gli studi che stanno avvenendo. Naturalmente dopo fra Cherenni, fra Dumezil, fra Frezer, che Frezer col suo ramo d'oro spezza praticamente il tempo, lui Frezer è una pietra miliare nella storia delle religioni perché chiude con la storia antica e apre la ricerca moderna antropologica, cioè il mito diventa qualcosa di diverso. Bene, questo per quanto riguarda il mito è tutto, anche perché penso di aver detto anche abbastanza cose e anche abbastanza veloce, no? Ok, bene. Allora, tagliamo pure i telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Una persona ha telefonato prima parlando di quello che avevo detto sul Dalai Lama nella trasmissione precedente. Io, quello dicono le notizie giornalistiche, però io non ho assolutamente dubbi che il controllo del buddismo avvenga attraverso il sesso, ma non perché io sappia o non sappia, ma perché quello è il modo logico con cui le religioni monoteiste hanno il controllo sulle persone, la loro struttura sessuale, le loro tensioni, i loro bisogni, la loro capacità di vivere. Io ho analizzato tutta una serie di elementi propri della religione buddista. E li ho messi in internet, lo trovate sul sito dei Collegi dei Sali, e sono le quattro nobili verità, l'ottuplice sentiero, le quattro basi dei poteri, il sistema delle cause, e poi un'altra cosa che adesso non mi ricordo più a memoria. Comunque questi che sono testi, sono elementi fondamentali di quello che sono, di quello che è la religione buddista, io qui in radio non li ho fatti. Probabilmente li farò anche se avrò voglia di farlo, però la critica a tutto quel modo di essere io l'ho già fatta e da quel modo di essere, cioè da quelli che sono i testi buddisti, ne deriva la necessità di controllare militarmente le persone. Perché se qualcuno si ricorda o si ricorda male, come si chiama adesso, non mi ricordo più, comunque. C'è un libro della vita del Buddha in cui vengono fuori come lui scopre sistematicamente le varie verità. Lui praticamente è un ricastro che si fa assolutamente gli affari suoi e ogni tanto esce dal palazzo e ha un'illuminazione dopo l'altra. Mi sembra che sia l'Avagosta, ma non mi ricordo adesso, non vorrei dire una cazzata. Praticamente tutto quello che gli succede come se venisse calato sulla testa, cioè scopre che nel mondo c'è dolore e allora lui ha paura del dolore, scopre che nel mondo c'è la morte e allora lui ha paura della morte, scopre che nel mondo c'è qualcosa e lui la vecchiaia e lui ha paura della vecchiaia, cioè in pratica si tratta di un individuo fobico che ha paura della vita. E non è in grado di affrontare la vita, e allora deve annullare la morte, deve annullare la vecchiaia, deve annullare ciò che è la vita, per cui deve annullare il bisogno sessuale e deve praticamente costruire le fobie sessuali. Qua non cerchiamo di raccontarci le sciocchezze uno con l'altro. Ciò che ha detto il Dalai Lama nella sua intervista è assolutamente coerente con quella che è la visione buddista della vita. Che poi ci sono dei buddisti diversi, specialmente in Giappone, diversi dai Dalai Lama, sono perfettamente d'accordo con questo. Però il buddismo è questo, non è che ci sia cose diverse da questo, E quando si comincia a dire che bisogna annullare desideri, bisogna annullare passioni, bisogna annullare le cose, beh, la vita non si annulla mai. Pronto? Sì?
Ciao, volevo parlare, se mi lasci parlare.
Dipende.
Oh, perché io ascolto ogni tanto, mi capita di ascoltare le tue trasmissioni, che fai il mistificatore?
Ma
Ma perché dici?
senti, ma ti sembra un modo di presentarsi questo? Perché io faccio un mistificatore, ma vedi andare a fanculo, scusa. Tanto per essere chiari, allora, o c'è l'educazione nel come ci si presenta e come si discute, oppure tranquillamente puoi andare a fanculo. Cioè, io non sono qui per aiutare te o parlare a qualcun altro, io sono qui per manifestare una certa tipologia di idee. Che a te ti piaccia o non ti piaccia, non me ne frega assolutamente niente. Però non puoi venire da me a presentare l'idea perché fai il mistificatore. Perché tu vai a fanculo, chiaramente, chiaro? E il problema vero è che noi siamo davanti a un mondo che è organizzato in un certo modo, cioè l'organizzazione monoteista è finalizzata al controllo delle persone, e il buddismo non è al di fuori di questo. Specialmente il lamaismo fu una struttura che fu finanziata, cioè ricordiamoci che tutta la rivolta tibetana fu finanziata dalla CIA, cioè fu un'operazione di guerra fatta dalla CIA contro la Cina. E oggi come oggi sono tre strutture che vengono utilizzate dal punto di vista religioso per far fuori la Cina. Dopo, le cose politiche a me non mi interessano, però di fatto devo prendere atto che questo avviene, ed è: una, sono i cattolici in Cina; due, sono Falun Gong, e il terzo sono i buddisti lamaisti, che vengono usati in funzione anticinese. Per cui esiste una guerra politica, esiste delle guerre commerciali, esistono dei casini a livello internazionale, che però all'interno di questi casini delle religioni, delle strutture religiose, di fatto vengono utilizzate proprio come dei grimaldelli per scardinare delle società, e questo non va assolutamente bene, perché i pagani politeisti non scardinano nessuna società, perché ogni società per un pagano politeista è preziosa nella sua attuale manifestazione. Non che noi vogliamo la fissità o non vediamo cosa non deve essere cambiato, ma ciò che per noi è importante come pagani politeisti è che le condizioni di vita in questa società non peggiorino. E le condizioni di vita nelle società italiane sono migliorate proprio in contrapposizione al cristianesimo. La scuola pubblica è venuta in contrapposizione al cristianesimo, il benessere fisico è venuto in contrapposizione al cristianesimo, la sessualità si è manifestata in contrapposizione al cristianesimo, tutto quell'emancipazione della donna è venuta in contrapposizione al cristianesimo, il riconoscimento che lo stupro delle persone sia un reato contro la persona e non contro la morale è avvenuto contro il cristianesimo, il diritto d'aborto è avvenuto contro il cristianesimo, il divorzio è avvenuto contro il cristianesimo. Tutto ciò che è avvenuto in questa società è avvenuto, il diritto di famiglia stesso è avvenuto contro il cristianesimo, è avvenuto sempre lottando contro il monoteismo. E per monoteismo intendo cristianesimo, cattolicesimo in particolare in Italia, considero l'Islam, considero gli ebrei e considero anche i buddisti, perché non hanno una posizione diversa o diversificata, e considero tutti quelli che purtroppo stanno a questo gioco, perché il gioco del cristianesimo, che è il gioco della sottomissione, il gioco della distruzione dell'uomo in quanto l'uomo deve essere sottomesso a Dio, è un gioco che sembra che tutte le religioni piaccia moltissimo giocare. Ed è veramente una vergogna per questo. Pronto?
Buonasera, sono Ragogna, sono camionista, no? Io volevo farti una domanda.
Dimmi.
Sì, tu dici che i cristiani stuprano soprattutto i bambini, no?
Sì.
Ma anche i greci usavano i bambini,
no.
Cioè era un orgoglio avere,
no,
un bambino.
No.
O mi sbaglio?
No, ti sbagli, te lo dico per radio.
Sì, grazie.
Ok, ciao. Allora, siamo sempre la solita storia. La pederastia greca e la pederastia cristiana non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro. Innanzitutto, quello che si racconta dei greci era un'altra cosa. Cioè, nei greci, al di là che si sia d'accordo o non si sia d'accordo, che non me ne frega assolutamente niente, c'era l'amore per la persona. Cioè, il rapporto era fatto fra persone. Che dopo ci fosse il rapporto sessuale, questo è un altro discorso ancora. Però, il rapporto è con le persone. E inoltre, i ragazzi, non si tratta mai di bambini, ma erano sempre adolescenti sessualmente maturi. E il rapporto era sempre fra persone. Nella pederastia cristiana, nello stupro di bambini, il bambino non è una persona, ma è un oggetto da usare, da stuprare. Cioè, in pratica, non è la persona che vuole il prete, ma è il culo che vuole il prete, o è la prestazione sessuale. Cioè, non c'è il rapporto con la persona. Ed è il bambino nel cattolicesimo viene usato come oggetto di possesso, al punto tale che ci si può permettere di battezzarlo, perché tanto lui non conta un cazzo. Si può permettere di costringere un ginocchio a pregare. Non si sa cosa significhi, ma tanto lo si costringe, tanto una bestia. il termine che noi abbiamo, allevare i figli come le bestie, più o meno come si faceva. Dopo, se vuoi andare qualche 20 anni fa, 30 anni fa, prima del 68, a vedere qual era il rapporto all'interno della famiglia dei figli, poi dopo risalire nel tempo e vedi che la gente entrava nei conventi e moriva, cioè i bambini venivano consegnati alle porte girevoli e morivano nei conventi, perché venivano massacrati in pratica, non sopravvivevano. Praticamente il bambino è nel cristianesimo un oggetto posseduto dal Dio, dove il rappresentante del Dio in terra, cioè che il prete, la suora, il padrone, il padre padrone, può farne quello che vuole. Naturalmente la società di diritto, in una feroce lotta contro il cristianesimo, ha dichiarato che i bambini sono dei soggetti di diritto costituzionale, che la violenza dei bambini è una violenza contro la persona, e via via si sta modificando la struttura di diritto. Però se oggi come oggi noi sappiamo che i preti trasformano i bambini in oggetti di possesso fino a stuprarli fisicamente, lo sappiamo perché la giurisprudenza è cambiata. Cioè la giurisprudenza è cambiata al punto tale che negli Stati Uniti, a differenza che in Italia basta fare una denuncia, dopo 24 ore sono scattate le indagini, in Italia invece ci mettono un anno per scattare le indagini, per cui pensate quanta violenza ancora subiscono bambini o ragazzi che denunciano la cosa. Comunque queste sono le differenze, cioè nella Grecia quello che si racconta della Grecia era l'amore per il ragazzo, che poi era sempre sessualmente maturo. Si racconta per esempio di Alcibiade, che cerca di farsi Socrate in tutti i modi. Alcibiade era l'allievo di Socrate e non ci riesce, ci riesce male, per cui l'amore era sempre fra persone sessualmente mature e fra persone consapevoli del rapporto che avevano. E anche se tu leggi le storie piccanti di Roma antica, troverai sempre questo tipo di relazione, cioè la relazione fra persone. Mentre invece nell'attività dei preti, il bambino, intanto spesso sono bambini sotto i 10 anni, 8 anni, cioè sono bambini piccolissimi, e c'è questa trasformazione del bambino in una bestia, cioè un oggetto di possesso, una distruzione della non persona praticamente, che è la cosa che viene indicata da Gesù Cristo nei Vangeli: lasciate che i bambini vengano a me, che li faccio un culo tanto. E con questo chiudo le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo con la prossima trasmissione. Ciao a tutti e a risentirci. Ciao.